Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Siamo più ora la forza,
che nei giorni lontani muoveva la terra e il cielo. Noi siamo ciò che siamo, un uguale indole d'eroici cuori, infiacchiti dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà di combattere, cercare, trovare e non cedere mai.
Eccoci, ben trovati a tutti. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Come al solito, gli argomenti trattati saranno letteratura, poesia, cinema, cronaca, politica e tante tante altre facezie. Il testo iniziale che avete ascoltato, quello immediatamente dopo la sigla, era la poesia recitata da M, uno dei personaggi, uno fra i più importanti personaggi dei film di 007. E questa poesia, appunto recitata da M, è all'interno del 23esimo film di 007, con Daniel Craig come interprete principale. Il testo è indicativo, il periodo è quello che è, quindi il testo ho pensato che fosse quantomeno benaugurante. In funzione del periodo che stiamo vivendo, in funzione del periodo che verrà. La poesia, quella che avete ascoltato, è tratta da Ulisse, un brano scritto da Alfred Tennyson. Questa poesia è stata usata anche per un altro film, L'attimo fuggente, un film di Peter Weir interpretato da Robin Williams. Comunque, fatto questo preambolo, adesso Odio gli indifferenti va ad iniziare. You think you laid me low?
Roberto Giachetti è sceso in piazza a Roma davanti alla chiesa di San Silvestro dei padri Pallottini per leggere il Vangelo.
Bocciato lo stesso, perché Giachetti è uno che non l'ho mai potuto sopportare. Quando è entrato in casa ho detto: questo qui lo boccio perché non mi piace.
E chiedere la riapertura delle messe ai fedeli.
Doris Duranti.
Ora pro nobis.
Maria Denis.
Ora pro nobis.
Sofia Loren.
Won't you let me on in?
L'annuncio di Conte che i cattolici dovranno attendere ancora, forse il 10 maggio, Giachetti annuncia che ogni giorno si recherà davanti alla chiesa per pregare un passo del Vangelo.
Scusa, levami una curiosità. Chi te l'ha detto per fatto, Giachetti?
Lulana Castello Nervoso.
No.
Non mi ricordi, ma...
L'ha detto quell'imbecille di Giachetti?
No, non me l'ha detto Giachetti.
Infatti, comunque Giachetti è bocciato, perché...
Ma no, non me l'hai, tu, no. Non ti preoccupare, non è che lo boccio per questa cosa qua, perché è bocciato dall'inizio, forse... di là, quando è entrato in classe, ho detto questo lo boccio.
Perché è istinto, so già.
O semplicemente per leggere dei brani anche di altre religioni.
Brigiti Lolorum.
Ora pronabis.
Tori Cursis.
Ora pronabis.
Urti Urgens.
Ora pronabis.
Questa è una battaglia per i diritti e le libertà costituzionali innanzitutto. Non si può dopo due mesi continuare a privare delle libertà costituzionali, dei diritti costituzionali, le persone sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Io devo guarire, io devo guarire.
Brigitte Bardot.
Bardot.
Brigitte Bardot.
Bardot.
Brigitte Bardot.
Mettetela con questa litania.
You know you laid me low.
In aggiunta penso che sia assolutamente insensato, sbagliato, ingiusto, incomprensibile che si impedisca le manifestazioni di culto.
Tu me devi dire quanto tempo te ce vuole per guarire la capoccia.
Oh my darling, no, oh, I don't think so, oh, I don't think so.
Quindi se lei non ha un cazzo da fare è un'altra questione, ha capito?
Ufficiale, la felicità contagia un paese che da mesi aspettava notizie positive e la liberazione di Silvia Romano, la cooperante italiana di 24 anni rapita in Kenya e finalmente libera dopo un anno e mezzo, è una di quelle notizie. Il presidente del Consiglio Conte ringrazia l'intelligence e si augura di vedere presto la ragazza in Italia. Silvia, almeno per l'opinione pubblica, era stata inghiottita nel nulla. Domenica Silvia atterra a Ciampino, libera e salva. Liberata in un'operazione dell'intelligence scattata la notte scorsa a 30 km da Mogadiscio, in Somalia. Il sindaco Sala commenta così la liberazione.
La nostra concittadina Silvia Romano è finalmente libera e a breve tornerà tra di noi.
Quello che avete appena ascoltato era un TG che dava la notizia della liberazione di Silvia Romano. Naturalmente una parte del popolo italiano ha ben pensato di pronunciarsi di fronte a questa liberazione avvenuta dopo tanto, tanto, tanto tempo, dopo 18 mesi, ricordatevelo. E quindi, che dire, sottolineiamo il deputato della Lega. Ha un nome e un cognome, il signor Alessandro Pagano, che ha definito neoterrorista Silvia Romano. E questo lo ha detto in aula, nel Parlamento.
Abbiamo assistito a un figlio della patria, un poliziotto che è morto, e cui il suo funerale erano presenti 15 persone, nessuna autorità dello Stato presente. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia.
Onorevole Pagano, credo che riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio.
Credo che sia il caso di ricordare che in realtà fino ad oggi l'unico attentato terroristico in Italia è stato ad opera di Luca Traini, un fanatico nazionalista italiano che, guarda caso, nel suo recente passato è stato candidato politico nelle liste della Lega. La Lega, il partito che più ha fatto rumore riguardo questa liberazione. Ed è anche il caso di tenere a mente che Nico Basso, che voi direte ma chi è? Nico Basso è un consigliere di Asolo. E voi direte, cos'è Asolo? Non è sicuramente il maschile di Asola. Asolo è un paese. Il signor Nico Basso ha postato sul suo profilo Facebook una foto di Silvia Romano con la didascalia che recitava «Impiccatela». Peraltro, scorrendo il profilo di questo signore, balza all'attenzione il fatto che è un odiatore di professione. Ha una scarsissima conoscenza della lingua italiana, della sua sintassi di base. suoi volgarissimi improperi si poggiano sempre sulle solite 3-4 parole, sempre le stesse, naturalmente impronunciabili. E come tutti i cuor di leone, costui, una volta resosi conto di aver scritto qualcosa per cui potrebbe e dovrebbe essere denunciato e licenziato, ha provveduto a cancellare il post. Ma siccome la rete è allerta, non perdona e nemmeno dimentica, il post è rimasto in circolazione ed è ancora in circolazione. Asolo, il luogo dove questo soggetto fa il consigliere, non è il maschile di Asola, come abbiamo già detto, ma un centro cittadino del Veneto. Ovviamente tutte le persone con un briciolo di intelligenza e soprattutto mosse da umanità si augurano che il sindaco di Asolo provveda a liberarsi di un individuo del genere. Questi sono soltanto due esempi. I pseudopolitici che dicono la loro riguardo la liberazione di una ragazza che per 18 mesi è stata comunque sequestrata in un paese africano. È deprimente sapere che siamo guidati da politici del genere, è deprimente sapere che qualcuno vota gente del genere.
Che meraviglia, la scienza, la tecnica, la chimica. Abbiamo il caffè senza la caffeina. Abbiamo la benzina senza il piombo. Abbiamo il latte senza il lattosio. Abbiamo le sigarette senza la nicotina. Cazzo, ma un governo senza degli imbecilli ci riusciamo ad averlo oppure è impossibile?
Odio gli indifferenti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Allora, parliamo della liberazione di Silvia Romano, direi un'ottima notizia, no?
Ma sì, infatti, è ottimo.
Oh, bene, bene.
Quanto avendo lei sposato uno dei rapitori?
No.
C'è ora quel mangiacammelli del marito, la rivuole.
No.
Il riscatto lo deve pagare lui a noi.
No, non cominci, non è vero che si è sposata, sono fake news.
Allora qui si apre un mondo.
No, ma chiudiamolo, guardi.
Perché vuol dire che il cagadatteri lì
no, sia buono,
ha fatto
non so.
Un capolavoro momento che non solo ha ciulato,
ma non
si è nemmeno accollato una moglie rompipalle.
La prego.
E in più è stato pagato 4 milioni di euro. Ma... E io userei quei soldi per comprare stock di mascherine in modo da darle gratis a chi ne ha più bisogno.
Vabbè, questo certo.
Cioè alle racchie.
Antonio Modoni, un profondo conoscitore della categoria, della promozione, da anni presente sempre sui campi della provincia. Antonio, vorrei un giudizio sul campionato nostro del Luggiano.
Il campionato è duro, però oggi se vinciamo questa vittoria alzeremo un po' di posizioni. E la squadra deve puntare in alto, non andare in eccellenza, però per farsi una leggera salvezza tranquilla, in modo che il portiere è fondamentale, dirige tutta la difesa. I difensori praticamente dirigono tutta la difesa, il centrocampo a supporto dell'attacco in avanti.
Paiocchi Giuseppe, ex Bugile. Se domenica scorsa stavo a Milano è per via dell'omonima partita. E sempre Forza Roma.
Ma invece con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita.
Scusi vero se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore.
Io quando c'è da cavare calo, quando c'è da via Pio.
Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
Le 10.30.
11.15.
10.20.
Le 10.15.
Le 10.35.
Facciamo occhio che è meglio.
Oh, ma sempre uova, solo uova sai cucinare. Mazza che coca che sei io.
Ed ora, signori miei, Giulio Gallera, assessore alla sanità. E al welfare per la regione Lombardia. Quello che dirà non prevede commenti.
E continuare su una strada che ci sta portando a ridurre fortemente la capacità di diffusione del contagio, perché lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette, perché è a 0,50, no?
In che senso?
E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me.
Ma che mi stai a coglionare?
E questo è l'efficacia dell'azione e ciò che ci sta stare più tranquilli e confidenti.
Questo qui è uno che deve, te lo dico io.
Quando è a uno vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io.
Sai che ti dico? Dimmi.
Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo.
Sono pacato, ma perché sono stanco di sentire una marea di cazzate costantemente. No, perché dice stiamo a casa, benissimo, sono stato a casa, accendo la televisione e sento tutto il contrario di tutto, da politici, virologi, improvvisati opinionisti, di tutto, è tutto sul coronavirus, tutto su quel. E non sono riuscito a tirarne fuori altro che una preoccupante amarezza.
Ma.
i taffini che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai,
E come te la spieghi?
Come te la spieghi? Dai, rispondi.
Che ne so io?
Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che contro coglioni, hai capito?
Con il vaccino e la faccia mascheretta ti protegge la Madonna del Ringoroletta. L'antibiotico, l'aspirina e l'aceto ti protegge la Madonna dello Sterpeto. Parlo di bue, latte scremeto, il coronavirus è stato isolato.
Papà, ma è vero che se mi faccio le pippe divento cieco? Ma io sono nonna.
Odio gli indifferenti.
Gennaro a Forcella, Vico Zuroli, Gennaro a Forcella, Fitto Cinese Catus, per non fai fila e fila a posta agli uffici pubblici, o cinese costa 15 euro, o cinese Catus. Se uno vuole stare libero in metropolitana, in pullman, o cinese costa 50 euro. Se uno trova il ristorante affollato, o cinese costa 70 euro. Gennaro a Forcella, Vico Zuroli o cinese Catus a vostra disposizione.
Ed ora, ragazzi miei, vi racconto una storia. La storia di Rudiberto Spazziconi. Qualcuno si chiederà, e chi sarebbe costui? Ascoltate la storia e capirete.
Mi ricordo di Rudiberto Spazziconi, un ciabattino di mezza età con idee bolscieviche. Nei lontani anni 70 era uso molestare le donne anziane e quando le importunate gli dicevano: Rudiberto, cavoli, non si fanno queste cose. Lui, con occhietti furbi e il tono della voce cordiale, ma al tempo stesso scocciato, rispondeva: accidenti, perché no? Ma se da tanto tempo lo fa anche Cordimiro Ciprulli, di Colonnato Tricase, perché io non posso farlo? E noi eravamo lì ad assistere ai frequenti siparietti che si verificavano tra il Rudiberto Spazziconi, perennemente pervaso dai suoi incontrollabili desideri morbosi, il quale con espressione lucifera e divertita godeva nel molestare le anziane donne, nel palpeggiarle, e quest'ultime non facevano altro che lamentarsi di questa faccenda tra di loro e con chiunque incontravano. Ma insomma, è un vero scostumato, non ha rispetto per nessuna di noi, disse Rachele, una vispa signora che si avviava a compiere 80 anni, cui fece eco Mariella, l'anziana segretaria dello studio medico del paese. È sfacciato, non si vergogna di nulla. Ogni volta che viene allo studio medico, prima di andare a sedersi tra gli altri pazienti in attesa, con una scusa qualunque, si avvicina alla mia scrivania, mi si struscia addosso guardandomi con quel suo sorrisetto sfrontato e chinandosi poi verso di me mi borbotta un qualcosa di cui non capisco mai una parola che è una. È incredibile poi che se ne freghi altamente di quello che pensa di lui e dei suoi modi la gente che in sala d'attesa lo vede comportarsi in tal maniera. È veramente odioso. E dopo qualche tempo, su questa storia, un po' tutti in paese si ponevano la stessa domanda. Ma chi diavolo era questo Cordimiro Ciprulli nominato dallo Spazziconi? Fatto sta che una mattina una delegazione di donne stanche di questa situazione decise di prendere il pullman per Colonnato Tricase, il paese limitrofo a loro, alla ricerca di questo signor Cordimiro Ciprulli. Una volta arrivate a Colonnato Tricase chiesero informazioni su di lui, ottennero quindi l'indirizzo della sua abitazione, ma soprattutto vennero al corrente del fatto che era un intellettuale anarchico, da tutti e da tutte ben voluto, per la sua gentilezza, per i suoi modi particolarmente affabili, per la sua convivialità. Comunque ignaro del motivo della visita di quelle sconosciute, come forma di galanteria il Cordimiro fece accomodare le donne e offrì loro del tè e dei pasticcini. Parlava del più e del meno e con toni cordiali. E mentre si muoveva tra le poltrone su cui aveva fatto accomodare le donne e chiedeva quanto zucchero volessero, se latte o limone, quale tipo di pasticcini, e sistemava meglio i tovagliolini disposti ordinatamente a destra del sottopiatto delle loro tazze, il Cordimiro colse l'occasione per elargir loro palpeggiamenti vari, carezze alla base della nuca, tra i capelli, sulle spalle, quando non sui seni. Questi suoi modi produssero una leggera irritazione tra le donne, le quali iniziarono a scambiarsi sguardi di stupore, di cui lui parve non accorgersi nemmeno. E ad un certo punto il signor Cordimiro smise di parlare del più e del meno, e le donne vennero al dunque. Entrarono nel vivo dell'argomento principale, ed una delle tre chiese: «Signore mio, lei non conosce nessuna di noi. Eppure non ha esitato nemmeno per un momento nel metterci impudentemente le mani addosso e senza minimamente preoccuparsi del fatto che noi lo volessimo o meno. Ma non le pare di essere oltremodo maleducato nel trattare così le donne?» Il Cordimiro accavallò le gambe, sorrise bonariamente e, alzando dinanzi a sé il bicchiere pieno di vino rosso che s'era versato mentre preparava il tè, guardò tutte le donne, una ad una, e fissando il liquido rosso nel bicchiere che stringeva nella mano, con tono pacato rispose loro: «Mie care signore, ma se lo fa lo stimatissimo signor Rudiberto, un bolscevico che ha per sua caratteristica principale un rigore morale incalcolabile, perché non posso farlo io che sono, fin da quando ero uno scolaretto, un cultore della libertà?»
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Se tu in una giornata fai 10 tweet e ogni tweet sono 20 minuti, mezz'ora, perché lo devi preparare le stupidaggini che devi dire. Hai perso mezza giornata di lavoro senza fare niente. E c'è qualcuno che ogni notte ci manda un tweet. Mi hanno fatto vedere, io non li vedo, il mio responsabile dell'ufficio stampa, mi ha fatto vedere gli ultimi due tweet. Questa sera broccoletti e radicchio. E noi lo ringraziamo per l'informazione, così dormiamo sereni. L'altra sera, buona focaccia a tutti. L'ultima che mi hanno raccontato, l'ultimo tweet, io avverto la nostalgia dei gettoni telefonici. E che sono? Ma questo è dato il disturbo mentale, turbe mentale, il gettone telefonico. Io però ho capito, l'ho detto alla trasmissione, ho capito poi tante cose anche di questo Salvini. È perché uno che torna a casa la sera e si mette a cercare il gettone telefonico anziché fare... Avete capito tutti. È mai inevitabile, non ha niente da fare.
Intanto che la musica va e ci detta i suoi ritmi, una confessione ve la voglio fare. Ora che siamo in una fase un pochino, con un pochino più di libertà acquisita riguardo l'epidemia dal Covid-19, personalmente io quando sono costretto ad uscire mi ritrovo con intorno un senso di inquietudine, perché un po' troppe persone prendono alla leggera quest'idea di poter muoversi di nuovo. Ci sono punti della città dove oggettivamente l'assembramento di persone è eccessivo. Ci sono individui che circolano senza mascherina, individui che circolano con una mascherina calata. Insomma, è una fase delicata. Mi auguro vivamente che ritorniamo quanto prima alla normalità e che tutto questo eccesso di libertà non sia controproducente. Ed ora, cari miei, ascoltate quello che verrà. Capirete che l'uomo ha fatto molto da quando è sulla terra. Ma una cosa non è ancora riuscita a sconfiggere: l'ignoranza.
E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus.
Ma guarda lì, poi dici che uno si butta a sinistra.
E questo è dedicato a tutti coloro che pensano che il sovranismo sia l'unica via d'uscita. Questi sono i sovranisti e io sono solidale col sindaco di Forte dei Marmi.
Stasera però, prima di parlare del Covid, mi concederete un minuto per farvi vedere un video e per togliermi un sassolino dalla scarpa, quindi abbiate pazienza un secondo, ora vediamo il video. D'accordo.
Abbiamo già perso 30 milioni di turisti, leggo oggi sul Corriere della Sera. Complimenti a questi geni, alla De Luca, quell'altro, il sindaco, quell'altro genio. Qual è l'altro sindaco che dice, quello di Forte dei Marmi, potete giocare a tennis, ma dovete essere residenti. Complimenti, bravo sindaco di Forte dei Marmi. Chi cazzo te lo paga lo stipendio? I tuoi residenti? O tre mesi all'anno di ville, di persone che vengono là di tutto il mondo, che pagano il tuo stipendio e di quella città? Che altrimenti sarebbe, ritornerebbe a essere un posticino dove ci si vanno in tanti.
Allora, qualcosa gli devo rispondere a Porro, perché insomma, Porro, a me lo stipendio non me lo paga nessuno, hai capito? Perché io ci ho rinunciato fin dal primo giorno in cui sono stato eletto sindaco. Te l'hai mai fatto in vita tua? Hai mai rinunciato ai soldi che ti hanno dato? Bene, io sono 3 anni che non prendo una lira e che ho dato i soldi per creare gli elementi di sostegno per le famiglie dei miei concittadini in difficoltà. Questo è tanto per parte. Ma vedi, Porro, non è soltanto quello. Il fatto è che te continui a parlare non sapendo di cosa parli. Perché neanche oggi i milanesi, i parmensi, i napoletani, i romani potrebbero venire a giocare a tennis a Forte dei Marmi. Perché il decreto ministeriale e l'ordinanza numero 50 del presidente della regione vietano i movimenti interregionali. E sia ben chiaro, io mi sono un po' rotto i coglioni di avere gente come te, supponente e senza contraddittorio, senza che nessuno che gli possa alzare il dito dicendo lei, guarda amico, stai dicendo una bischerata, che continuano a gettare discredito sulla gente. Porro, io sono una persona, come tutti i sindaci italiani, che abbiamo una caratteristica. Non abbiamo paura di assumerci le responsabilità, non abbiamo paura di mettere le mani nella merda, hai capito Porro? Questa è la differenza fra me e te, fra i sindaci italiani e te.
Io voglio soltanto una cosa, c'è da io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di cui dice poi. Papi, ho detto guarda, allora io c'è da e parte di Germania, quello scorre. È rimasto un prendere, c'è da cosa, alla radio qui cassetta, pietra, a fare. Io riprendo una cosa, a riprendere la regione, a riuscire tutti quanti quante cose, c'è una cosa, tutti quanti, e bordo, ho finito pure questo. Allora riprendo la macchina, c'è tutti quante cose, e c'è una regione tutti quanti, c'è tutti quanti quante cose, no? Allora io arrivo di cose, tutti quanti quante lanci di pacca, pacchetto di supermercato, per niente, prendo tutti quanti quante cose, c'è tutti quanti. Arriva la regione, io arrivo all'orbiente, arrivo le cose, io arrivo, usa di andare, eccetera, vabbè, un parabrezza, io ricordo che ti dice che stavo, io non lo guardo lì. A poco siamo in che io già ti già fare, io non ti c'era, non ho disgraziato, che non volevo dire niente, no? Allora ci potevo dire, ci sono tutti quanti, no, io ci sono, fortunato, eccetera, allora mi scomodo, non me ne potete fare niente, eccetera, sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene, arrivederci.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Allora, cari miei, adesso una piccola divagazione. 1970-2020, sono passati 50 anni ormai, e in quell'anno, nel 1970, anche nei precedenti e nei successivi ovviamente, uno dei generi cinematografici più popolari fu lo spaghetti western.
Ogni pistola ha la sua voce.
Il 1970 forse fu l'anno in cui l'industria cinematografica si sbizzarrì con dei titoli tra i più curiosi di sempre.
Quando si spara, non si parla.
Alcuni di quei titoli, poi, bastavano a sintetizzare l'intera trama del film e al tempo stesso dovevano creare interesse.
Ehi, bionda! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana!
Dovevano trascinare dentro le sale cinematografiche gli amanti del cinema western. E quindi, solo nel 1970 si possono contare circa 20 film. Ovviamente la filmografia western quell'anno ha dato il meglio di sé per quanto riguarda i titoli. Ve ne cito alcuni. Arizona si scatenò e li fece fuori tutti. Arrivano Django e Sartana, è la fine. Buon funerale, amigos, paga Sartana.
Blackie, avrai anche tu il tuo bravo funerale.
Ma uno vero.
C'è Sartana. Vendi la pistola e comprati la bara.
Ehi, Sabata, c'è Sartana.
C'erano tre messicani qui al saloon che volevano farmi fuori. I tuoi carichi d'oro.
E secondo me voi potreste guadagnarne un bel po'.
Non con il lavoro, spero. È una cosa che non ho mai considerato.
Lo irritarono e Sartana fece piazza pulita.
Presto farà molto caldo qui fuori. Portiamo le chiappe al sicuro.
Una nuvola di polvere, un grido di morte, arriva Sartana. Quel maledetto giorno d'inverno, Django e Sartana all'ultimo sangue. Sartana nella Valle degli Avvoltoi. Un uomo chiamato Apocalisse Joe. Ehi amico, sei morto. Giunse Ringo e fu tempo di massacro. Inginocchiati straniero, i cadaveri non fanno ombra. Indio Black, sai che ti dico? Sei un gran figlio di...
Vigliacco bastardo! Ma io ti...
Io dormirò tranquillo, perché so che il mio peggior nemico veglia su di me.
Insomma, sono passati 50 anni da quel lontano 1970, ma ad oggi il mito di Django ancora continua. Django che ha dato vita a un'epopea western che ha calamitato migliaia e migliaia di fans. E 50 anni dopo, il mito, appunto, ancora continua. Parola di Quentin Tarantino.
Django, dimmi una cosa. Quanto ti piace fare il cacciatore di taglie?
Un sacco mi piace.
Siamo una bella squadra.
Qual è il tuo piano, Django?
Liberare mia moglie.
A liberare la gente sono bravo.
Che ti interessa se la trovo?
Non avevo mai ridato la libertà a nessuno. Mi sento responsabile per te.
Che faremo?
Calvin Candy. Il padrone di Candyland.
Se permettete, con tutto ciò che è di mia proprietà, faccio quello che mi pare.
Uccidi persone e ti danno un premio.
Più cattivi sono, più alto è il premio. Sto cercando i fratelli Brittoli.
So che faccia hanno.
Tocca la pistola e sei morto.
Mi piace come muori.
Signori,
Avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione.
Come ti chiami?
Django. La D è muta.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Abbiamo un solo minuto per illustrarvi la Fiat 600D Multipla. È poco, ma tenteremo. Il motore posteriore, 767 centimetri cubici, 32 cavalli, 105 km all'ora. In una parola è formidabile. La linea, sobria e razionale, è stata studiata per utilizzare al massimo lo spazio disponibile. Quattro ampie porte facilitano l'accesso all'abitacolo. Lo so, non mi restano che pochi secondi. Dunque, l'abitacolo pare ideato da un trasformista. 2, 4, 6 comodi posti. Oppure, con i sedili posteriori ribaltati, spazio per 400 kg di merce. Non ho finito. Se siete solo in 4 o 5, eccovi l'altra versione. La stessa linea, ma con due sedili unici. E spazio per tutto il bagaglio che volete. Ribaltando i sedili, eccovi una soffice cuccetta. Ancora un attimo. Con il sedile posteriore abbassato, eccovi uno spazio gigante. 8 secondi per mostrarvi la Multipla su strada. Un giro alla chiavetta e via, veloce e sicura su qualsiasi strada.
Una grande conquista della scienza dietetica. Potete dimagrire mangiando Limits, il biscotto sandwich che vale un pasto. Sì, due Limits con la vostra bevanda preferita nutrono, soddisfano l'appetito proprio come un pasto normale e vi danno il giusto numero di calorie per dimagrire. E come buono Limits con quel suo delizioso ripieno.
Domani chissà,
nessuno lo sa,
che ci porterà,
che cosa accadrà, ma se canterete du 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 da 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 da, un po' di fortuna a voi porterà.
Signora, mal di testa, prenda subito un Cascheut. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il Cascheut non deprime il cuore. Cascheut.
Con la Marocore.
Ancora arrabbiato, Jean?
Ma no, Silvia. Bevi una Marocore.
Ah, sì, grazie. Ti ricordi? Non pensavo che un amaro mi piacesse tanto.
Già, questo è Amarocore il buono. Dal gusto equilibrato.
Sceglie le erbe e distilla le migliori. Ed è così buono che da oggi ti offre un etto di caffè di una grande marca italiana. Amaro Cora, non per niente è l'unico amarevole. Amaro Cora, il buono.
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente
ah,
non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
Ah!
Noi siamo quella razza che non sta troppo bene, che di giorno sarta fossi e la sera le cene. Lo posso gridare forte fino a diventare fioco. Noi siamo quella razza che tromba tanto poco. Noi siamo quella razza che al cinema si intasa per vedere donne nude e farsi sega a casa. Eppure la natura ci insegna sia su monti sia a valle che si può nascere bruchi per diventare farfalle. Ecco, noi siamo quella razza che le fa le più strane, che bruchi siamo nati e bruchi si rimane. Quella razza siamo noi, da inutile far finta, ci ha trombato la miseria e siamo rimasti incinta.
Bene, questa puntata di Odio gli Indifferenti è giunta al termine. E vi lasciamo con la lettura di un documento preziosissimo, il manuale del boicottatore. Fatene tesoro.
Odio gli indifferenti.
Boicottare è un termine sempre più affascinante, una moda sempre più intrigante e dilagante, una scelta di coscienza, di libertà. Quindi, da domani, siccome non voglio sentirmi da meno, sarò decisamente boicottante e boicotterò 6 cose diverse, una per ogni giorno della settimana. Il primo giorno. Boicottare i banchetti delle firme dove si boicotta qualcosa o qualcuno. Il secondo giorno. Boicottare chi non si industria ad organizzare banchetti per le firme dove si boicotta qualcosa o qualcuno. Terzo giorno. Boicottare chi ha boicottato qualcosa o qualcuno nella propria vita. Quarto giorno. Boicottare chi non ha mai boicottato qualcuno o qualcosa nella propria vita. Quinto giorno. Boicottare quelli che non hanno nulla da boicottare per farli sentire in colpa. Sesto giorno. Boicottare me stesso. Settimo giorno. Dopo tanto boicottare, un giorno di meritato riposo.
Odio gli indifferenti.